Care sorelle, cari fratelli, non abbiamo qua giù una città stabile. Così era anche il motto di qualche anno fa. Mi ricordo perché ho sempre questi disegni, di una città disegnata in acquarello da questa artista. Ma non è l'unica volta che ho predicato su questo brano. 6 anni fa ho predicato in pieno lockdown, ed ho fatto un piccolo sermone online, postato come video. In quel modo ci siamo aiutati un po' a superare il lockdown. Ma più volte mi è accaduto che è stato scelto dai parenti questo brano per un funerale. Quindi un brano pronunciato accanto a una bara, davanti alla morte di una persona cara che amiamo. E in quel contesto, certamente, da un lato sa molto di rassegnazione, quasi di sconfitta: vorremmo afferrare la vita, ma essa vola via, o è volata via, almeno per il caro defunto o la cara defunta. Eppure questa frase, scritta quasi 2000 anni fa nella lettera agli ebrei, non nasce come consolazione funebre. Ha un ben altro obiettivo il caro autore, che peraltro per molti anni si pensava, per secoli si pensava, che fosse Paolo l'autore di questa lettera, ma è certo che non lo è. Quindi non è consolazione funebre, perché lo sfondo anche all'interno della lettera agli ebrei è diverso. Qui abbiamo in fondo più un invito: non abbiamo qua giù una città stabile, un invito a guardare a questa città stabile. E talvolta dici: ah, città stabile, ma come? Io per esempio di stabilità i pastori ne hanno ben poco. E chi è stato moglie del pastore sa che i pastori vengono spostati. Io, arrivando a Udine, ho cambiato indirizzo ben 11 volte nella mia vita. E devo anche confessare che i traslochi non mi hanno mai spaventato. Anzi, mi sono piaciuti, perché io lo trovo elettricizzante aprire le scatole in una casa nuova, ancora vuota, trovare il posto giusto per ogni cosa, perché non è sempre facile, ma è bello cercare, perché le case sono tagliate diversamente e tutto questo. Rendere abitabile uno spazio finora sconosciuto, o che avevo solo visto sulla mappa, sul piano che mi hanno mandato, tanto per idea dove devo segare la cucina e tutto il resto. Perché ogni trasloco è l'inizio di una nuova sfida. Eppure, forse perché sto invecchiando, col passare degli anni mi accorgo che anche in me cresce un po' il desiderio di una dimora fissa. Voglio sapere dove mi alzo la mattina. E questo, quando ero in tavola, non era sempre facile ricordarmi dove sono, e talvolta è successo che poi mi sono girato per alzarmi verso spagliato, c'era il muro anziché l'uscita dal letto, perché uno deve anche capire: ma dove sono oggi? Ecco. Ma il desiderio di una dimora fissa, perché mi sento veramente meglio anche in un ambiente dove le persone le conosco. E questo non è solo il mio desiderio, perché è umano, profondamente umano, e si fa ancora più intenso nei momenti di crisi. Lo abbiamo vissuto concretamente, ho già menzionato la crisi del Covid 6 anni fa, quando le domeniche della Passione e del tempo di Pasqua, tutto questo periodo, non potevamo celebrare i culti. Allora il mondo intero si era fermato e ci siamo ritrovati a fare i conti con la fragilità della nostra vita, delle nostre certezze, dei nostri sistemi di sanità e altro. E c'era quel famoso hashtag "io resto a casa", ha fatto il giro del mondo. Ma mentre noi lo ripetevamo, qualcuno ci chiedeva in silenzio, questo è venuto fuori anche dopo, chi non ha casa? Come lo vivono i senza tetto? Io resto a casa. O come hanno vissuto? I profughi, chi vive solo isolato? O le vittime di violenza? Stare con chi ti esercita violenza a casa è stato molto pesante. Quindi per loro restare a casa non era un rifugio, ma una trappola. E la crisi ha rivelato quello che spesso preferiamo non vedere, che la nostra città stabile, in cui noi ci siamo fatto la nostra casa, è più fragile di quanto noi pensiamo. Ecco, e l'ebrei cosa ci può dare in un contesto di crisi? Perché anche oggi siamo in crisi, con la guerra, con i giri della verità, perché ieri, quando ho letto che il G7 ha detto che l'Iran deve finire di aggredire le zone, ho detto, ma hanno dimenticato che l'aggressore è l'aggredito in quella guerra. Però torniamo al nostro testo, perché inizia con un perciò il nostro testo. Un perciò che collega il nostro brano a quanto è stato scritto prima. E cosa c'è prima? C'è il Yom Kippur. Cos'è il Yom Kippur? Il Yom Kippur è il giorno della riconciliazione per la fede ebraica. E al centro di quella festa c'è un rito che ha trovato ingresso anche nella nostra lingua con le parole capro espiatorio. Il sacerdote pone la mano su un capro, trasferendo su di esso simbolicamente tutto il peccato di Israele, e poi lo mandano nel deserto per morire là e portare con sé tutto il peccato e anche le conseguenze del peccato. Poi in quella stessa giornata venivano, perché il tempio non c'è, venivano sacrificati e bruciati fuori dalla città altri animali, fumo, sangue, cenere. Ogni traccia di colpa deve essere in qualche modo eliminata. E così ogni anno la storia tra Israele e il suo Dio ricominciava da capo. Ecco. E l'autore dice, questo è Gesù. In quel rito troviamo Gesù di Nazaret. Una volta per tutte lui è stato il capro espiatorio. Questo lo dice prima. Porta il peso del mondo fuori dalla porta della città. Golgota non è in città, quindi tutto il simbolismo lui lo vede in quella morte di Gesù. In quel luogo considerato impuro, lontano dal tempio, lontano dal sacro ufficiale, e lì muore. Attenzione però, non si ferma qui. Non ci invita a contemplare il sacrificio, cosa diventata molto moderna nel Medioevo, che hanno sviluppato tutta una crudele teologia del sacrificio. Ci invita a muoverci, usciamo fuori dall'accampamento, lasciamo la sicurezza del tempio, la ritualità, la comodità delle nostre certezze religiose, l'edificio bello e rassicurante, andiamo verso di lui, fuori, dove sta lui. Ma che cosa significa nel nostro brano davvero uscire? Innanzitutto vuol dire che la nostra fede non è mai un sistema chiuso, non è un insieme di regole fisse, una volta imparate, forse anche a memoria, che ci garantiscono la salvezza. Non è un tempio, una chiesa da custodire, una dottrina da difendere, una tradizione da preservare a tutti i costi. La fede è uscire. La fede è cammino, movimento, dinamicità. Per questo mi piace molto il racconto dei discepoli di Emmaus, che triste escono, vengono accompagnati, ma questa è la nostra fede. Certo, abbiamo bisogno di punti fermi ed è anche bello riunirsi in questa chiesa. Condivido quindi questo bisogno. In un mondo che cambia continuamente e ogni generazione affronta sfide nuove, ogni decennio porta trasformazioni che sembrano impossibili fino a quando non accadono, in queste situazioni è comprensibile volersi aggrappare a qualcosa di solido, ma c'è una differenza enorme tra aggrapparsi a Dio e aggrapparsi alle nostre idee di Dio. Perciò la fede in movimento non è un sistema teologico ben incastrato, riflessione su Dio. Teologia cos'è? Teo, logos, io parlo di Dio, ma parlo della mia esperienza di Dio e di quello che i libri mi dicono. E non abbiamo una città stabile, significa quindi Dio non lo possiamo mettere in tasca. Questo abbiamo fatto nel Catechismo per adulti sul capitolo di Dio. Non lo possiamo ridurre alle nostre categorie, alle nostre liturgie, alle nostre teologie, per quanto raffinate esse siano. Chi dice di avere in tasca la verità su Dio ha smesso di camminare. Si è costruito un accampamento e ha deciso di non muoversi più. Dio ci vuole in cammino, ci vuole diversi, perché non ama l'uniformità, la varietà del suo creato, colori, forme, vite, culture. Ci dice qualcosa di come Dio è e Dio pensa il mondo. Non c'è una mappa unica per tutti. Non c'è nemmeno uno stile di vita esemplare da copiare. C'è invece una mano tesa, una presenza che cammina con noi, uno spirito che lavora in modo diverso in ciascuno e ciascuna di noi. E allora chi è Gesù in tutto questo? Anche per vedere un po' di allontanarci dalla teologia così crudele del sacrificio, che è molto più medievale. Cristo in tutto ciò non è la condizione sine qua non perché Dio ci possa finalmente amare, come se Dio avesse bisogno di un pagamento prima di potersi avvicinare a noi. Questa idea mi fa venire i brividi, e quando abbiamo fatto in teologia, in dogmatica, proprio questo sacrificio e come superare l'idea di un sacrificio crudele, in fondo rimane intrappolata nella logica, intrappolati nella logica del sacrificio non ne veniamo fuori, perché dentro c'è questa crudele frase: più soffri, più sei gradito a Dio. No, Gesù è la conseguenza dell'amore di Dio, non la sua condizione. Dio decide di non misurarci dalle nostre azioni. Decidi di amarci non per quello che facciamo, ma perché esistiamo, ci siamo. Siamo esseri umani con ossa, sangue e una mente che ragiona. Esistiamo, siamo, e per questo Dio ci ama. E questo amore, per essere autentico, si fa vulnerabile. Chi ama si apre completamente all'altro, si espone, rischia. Lo sappiamo anche noi quando amiamo qualcuno davvero. Aprirsi significa diventare vulnerabili. Si fa perché ci si fida dell'altro. Si fa perché l'amore non conosce un'altra strada che fidarsi dell'altro. E così fa Dio in Cristo. Si apre completamente a noi. Entra nella nostra storia, nella nostra fragilità, nel nostro dolore. E diventa vittima di un mondo che vuole funzionare con altre regole. Le regole del potere, del profitto, dell'esclusione. E delle regole di potere Gesù ha parlato proprio nel brano evangelico di oggi. Gesù muore fuori dalla porta della città perché il mondo non sa cosa farsene di un amore così radicale. Lo deve immarginare, portare via. Ma noi sì, noi lo sappiamo, o almeno lo vogliamo imparare. Seguire Gesù, quindi, non significa diventare sofferente per redimersi. Significa seguire la sua via intera, il modo in cui parlava, il modo in cui toccava i lebbrosi, il modo in cui si sedeva a tavola con chi nessuno voleva. Significa scoprire che che lui è solidale con i deboli, con gli emarginati, con gli ultimi. Significa rispondere con misericordia dove il mondo risponde con indifferenza, custodire la vita, ogni vita dove è a rischio. In un tempo di crisi, come abbiamo vissuto 6 anni fa, ma viviamo anche adesso, come continuiamo a vivere in forme diverse, sembra una crisi permanente in cui ci troviamo, e talvolta penso che sia voluta per manipolarci più facilmente. Questo invito è più urgente che mai. E la crisi, le crisi possono essere uno specchio. Ci mostrano come abbiamo sbagliato nel gestire la vita comune, le priorità che ci sono, chi abbiamo protetto e chi abbiamo lasciato indietro, sia nella crisi economica, sia in quella della guerra, sia in quella del sistema sanitario. Ma ogni crisi può essere un'opportunità per immaginare un modo diverso di stare insieme, dove non conta il profitto, ma la vita, dove la solidarietà non è un optional, ma la struttura portante della società. E concludiamo con quella bella frase con cui abbiamo iniziato: non abbiamo qua giù una città stabile. Non è una frase di rassegnazione, è una frase di libertà. Siamo liberi dalle nostre certezze troppo strette, liberi dalle strutture che ci imprigionano, liberi dall'idea che Dio abbia bisogno delle nostre performance religiose. Siamo in cammino con una direzione, l'amore, e con una compagnia, lo spirito che lavora in ciascuno e ciascuna di noi. Usciamo quindi fuori dall'accampamento, andiamo verso di Lui. La città che cerchiamo non la costruiremo con le nostre forze e con le nostre mani, ma la intravediamo ogni volta che amiamo, ogni volta che apriamo le nostre braccia per accogliere, ogni volta che scegliamo la vita. Amen.